su questo discorso delle imprese è il terzo lato del cambiamento. Noi sappiamo che le agenzie formative sono il cuore del cambiamento, no? Dove stanno le università, dove stanno le grandi università, dove stanno i grandi centri di elaborazione dati, lì le pulsioni al cambiamento sono più forti e più importanti. E per i piccoli comuni questo è naturalmente una condizione di handicap, perché non è naturale nella condizione di un piccolo comune o di una valle montana quella di ospitare agenzie formative importanti, anche se qualche esperienza in questo senso la si sta conducendo, e io penso che sia nell'attenzione che chi gestisce le politiche sul lato della formazione superiore deve avere anche a questo territorio. Anche qui, non tanto con l'idea di spostare integralmente dei pezzi di sistema, ma di cogliere in questa realtà degli elementi di interesse per alcune funzioni specializzate, comunque per contaminare con la propria presenza anche questi territori. Qui sottolineo però il fatto in realtà in cui non si fa più fatica a avere presenti i soggetti principi del cambiamento, che sono le grandi agenzie della formazione, ci sono degli altri soggetti, gli altri attori importanti, che sono le imprese. Le imprese che possono essere il veicolo della trasformazione digitale dell'economia, perché loro sì, hanno bisogno comunque di stabilire relazioni e di collocarsi. Una piccola cosa che voglio notare è il discorso che è proprio demografico, sul cambiamento demografico, una delle grandi componenti. Noi abbiamo due fatti che segnano, diciamo, gli ultimi vent'anni e segneranno probabilmente anche i prossimi, che sono quelli legati alla mobilità e quelli legati alla longevità. Quelli legati alla mobilità sono la ripresa di flussi migratori importanti. Per qualche anno questo ha significato, anche per i territori montani, i territori dei piccoli comuni, un saldo migratorio positivo, spesso non sufficiente a bilanciare il saldo naturale negativo, ma che invece negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni, i dati sono aggiornati al 17, sono appena usciti quelli relativi al 2018, che sono confermano e anzi accentuano questa tendenza, non ce la fanno più, no? A dare un saldo positivo. Di fianco c'è quella legata agli stranieri, perché questa è una notazione significativa. Noi abbiamo avuto un cambiamento fra gli anni che vanno da subito prima della crisi, 2008-2013, a quelli dell'assestamento che ne è venuto fuori dal 2014 al 2018, importante, perché prima appunto il segno era positivo, il segno sia dei piccoli comuni sia delle aree montane era positivo, e poi è diventato negativo. In realtà sono due componenti diverse, perché per la componente interna, nazionale, cioè il movimento delle persone di nazionalità italiana, il flusso è negativo e costante, cioè adesso escono in media ogni anno dalle aree interne o dai piccoli comuni o dalle aree montane le stesse persone che uscivano 5 anni fa. Quello che è cambiato è il saldo migratorio degli stranieri, che si è significativamente ridotto, è ancora positivo, come vedete qua, ma si è significativamente ridotto e non controbilancia più le perdite che ci sono state. Quindi rischiamo, diciamo, anche rispetto alla dimensione demografica su cui avevamo riposizionato, ricollocato il campo dei piccoli comuni, coprendo i buchi aperti dai processi di invecchiamento della popolazione, che continueranno ancora nei prossimi anni, e di drastica caduta della natalità, che come sapete è arrivata ormai quest'anno, 2018, è l'anno record dell'Unità d'Italia, non abbiamo mai avuto tanti pochi nati da quando l'Italia esiste come Stato nazionale riconosciuto. Quindi rischiamo di essere un paese che insieme non ha capacità di attrazione e non ha capacità di riproduzione interna. Un bel problema, guardandolo nell'orizzonte. Un problema naturalmente forte per i territori montani, per i piccoli comuni che hanno sperimentato processi di questo tipo già da tempo, ma significativo e rilevante per il paese, che ha bisogno di politiche nazionali, non di attenzioni regionali o locali per essere superato. I dati di proiezione ci segnalano, peraltro, che gli indici di vecchiaia o la quota di popolazione cioè, o i grandi anziani, come si tende a dire adesso, cioè la popolazione di 75 anni e più, non aumenterà nei piccoli comuni, nelle aree montane, perché è già arrivata alta, mentre aumenterà moltissimo nelle aree urbane e metropolitane, a dare il segno di quanto è rilevante questo tema demografico. Le altre due carte ci dicono invece due questioni che hanno a che fare con la tecnologia e le capacità abilitanti per utilizzarla. La dotazione di banda larga, in termini di percentuale di unità immobiliari servite, e come vedete qui lo scarto dei piccoli comuni è molto forte, 21,8% contro il 58% della media nazionale, e anche la dotazione di capitale umano, il livello di laureati per 100 abitanti, 6 anni e più perché si escludono naturalmente quelli che ancora non sono in formazione, e la differenza è 10,8 della media nazionale e 7,1 dei piccoli comuni. Qui però voglio dire una cosa, che la carta mette in evidenza e invece il numero, la sintesi non dà. Il divario culturale, il cultural divide, come si potrebbe dire facendo il calcolo sul digital divide, che c'è in questo paese dal punto di vista territoriale, è forte non fra le aree urbane metropolitane e le aree interne, montane, marginali, perché le periferie metropolitane, le immediate periferie metropolitane, hanno una dotazione di capitale umano che è uguale a quella delle aree interne e periferiche. La differenza fortissima è fra le città capoluogo, i comuni capoluogo, che hanno il doppio di dotazione in termini di capitale umano. I centri storici delle città hanno una dotazione di capitale umano che è il doppio della media delle città. Quindi noi siamo di fronte a un processo, in un processo di diffusione delle condizioni di benessere, quindi del profilo socio-economico, che la seconda metà del XX secolo ha rappresentato per il nostro paese, non c'è stato un analogo processo di diffusione delle condizioni socioculturali del benessere, cioè dell'accesso alle condizioni più elevate della formazione. E questo è un, ne davo prima i riferimenti generali, questo è un limite importante, un limite sicuro per lo sviluppo del nostro paese. Per il Piemonte, dove la condizione dei piccoli comuni per certi aspetti sul lato del movimento geografico migliore, per la dotazione della banda larga sicuramente non migliore, e diciamo mentre più basso è lo scarto sul tema della dotazione di capitale umano, ma più bassa è anche la media del Piemonte. Il Piemonte, che era all'Unità d'Italia la regione che aveva l'apparato scolastico, la diffusione di condizioni formative migliori del paese, migliori anche dell'area asburgica, del Lombardo-Veneto, invece segna un pochino il passo rispetto ad altre realtà, e anche di questo converrà tenere. Secondo movimento, allegro ma non troppo, allegro perché diciamo chi vuole essere protagonista, attore di un processo, di entusiasmo ce la deve mettere, non troppo perché le difficoltà che incontra non sono piccole. Spesso si è parlato degli innovatori che sono presenti nei territori marginali, nei territori montani, come degli eroi, scusami, aggettivi come l'agricoltura eroica. Io sono sempre un po' perplesso rispetto a questa dimensione, non perché non riconosca tratti di eroismo in comportamenti che ci sono nelle persone, ma perché sento sempre nelle orecchie il monito di Bertolt Brecht: beato il popolo che non ha bisogno di eroi. È una condizione rilevante, perché l'eroismo emerge di fronte a condizioni catastrofiche. E allora vi propongo una linea diversa, più interessante, non solo scherzosa, seria, ma più interessante per interpretare gli attori, il ruolo e le motivazioni degli attori dell'innovazione, che è quella dei disobbedienti. Questa cosa la debbo a una battuta, però argomentata e quindi sostenuta anche come tesi, del rettore dell'Università di Udine, che in importante conferenza disse: ma guardate, se noi la guardiamo con attenzione, che cos'è l'innovazione? L'innovazione è la disobbedienza che ha avuto successo. Rispetto a questo tema dell'innovazione come disobbedienza che ha avuto successo, ci sono anche empiricamente dei dati significativi che vengono dalla nostra indagine, li vedremo dopo, sul tema della densità di soggetti interessanti da questo punto di vista in alcune tipologie di piccoli comuni, in particolare quello che vi dicevo delle piccole città storiche. E questo ci dice delle cose interessanti anche sul fronte dell'ambiente per l'innovazione. Parlavo prima di attrattività, parlavo prima di misurarsi non solo con il trattenere chi vive nei piccoli comuni o nelle aree montane, o di far ritornare chi c'è stato, chi ha legami, diciamo, familiari con questo, ma anche di attrarre correnti nuove, pensando in qualche modo che la dimensione della piccola comunità, la dimensione comunitaria, la dimensione della piccola entità, che certo ha un contenuto di curiosità invadente nei confronti degli ospiti che arrivano, ma forse questi ospiti una curiosità invadente la possono preferire alla totale anomia distratta che caratterizza la loro presenza nelle grandi città, che quando escono dal circolo universitario dentro cui sono stati a fare sperimentazione e ricerca, si ritrovano in un orizzonte metropolitano lontano. Allora così, anche per, diciamo, il giovane che viene da oltreoceano, no? L'ambiente così ricco di valori comunitari, culturali, eccetera, che il nostro territorio esprime, può essere uno spazio interessante. Vi dicevo prima, il tema della percentuale di giovani, intanto, no? Che ci diciamo è, nei piccoli comuni non c'è grande distanza, i giovani sono il 16,3% contro il 16,9% della media nazionale, ma nelle città storiche, in quelle 126 città che vi dicevo prima, che hanno meno di 5.000 abitanti, ma hanno una tradizione culturale, una dotazione urbanistica importante, sono il 17,3%, cioè significativamente di più di quello che non sia nella media nazionale, una condizione di privilegio, una condizione di vantaggio. Ugualmente le imprese, che in generale nei piccoli comuni sono di più di quanto non siano in media nel paese, uno qui dice, eh sì, ma la frammentazione, ma le piccole imprese al margine, i residui di una tradizione artigianale e commerciale che la modernità spazzerà via, determinano una maggiore densità. Non è così, perché se poi guardiamo all'interno, non sono i posti più sfortunati ad avere la maggior densità, ma sono proprio al solito le città storiche. In queste città non solo ci sono più giovani, ma ci sono anche più imprese, e in maniera importante, significativa, come scarto rispetto alla città. Quindi qualcosa sul fronte di muoversi alla frontiera riusciamo a leggerlo già nella realtà, non solo nelle nostre aspirazioni. E un dato che non dobbiamo dimenticare è la presenza di un tessuto organizzativo complesso, che non si è sfaldato in queste realtà. Nei piccoli comuni ci sono 4,3 unità delle istituzioni culturali no profit per 1.000 abitanti, quindi c'è una densità di associazionismo culturale più alta di quella media del paese, come la carta vi fa vedere, naturalmente una distribuzione molto asimmetrica. È una presenza che è fortissima sull'arco alpino, che ha i suoi massimi, proprio qua in Piemonte e poi nelle realtà delle province autonome di Trento e di Bolzano, e poi è significativa anche nella provincia settentrionale, e invece si diluisce molto al sud, ed è uno dei problemi fondamentali della società meridionale, la fragilità delle sue istituzioni sociali, delle istituzioni che non riguardano il dato economico, ma riguardano proprio il tessuto di base che sta in piedi. E vedete analogamente il tema della presenza di volontari nelle imprese no profit, nelle istituzioni no profit per 100 abitanti, che arrivano quasi a 10 volontari per 100 abitanti nei piccoli comuni, una densità della partecipazione all'elemento associativo sicuramente rilevante. Lo stesso lo vedete per il Piemonte, vedete appunto in generale come un po' meno favorevole la situazione dal punto di vista demografico. Il Piemonte è una delle prime realtà regionali che ha avuto processi di transizione demografica, di invecchiamento della popolazione, di riduzione della natalità significativa, ma invece assolutamente confortanti sul fronte degli altri attori, gli attori legati al mondo delle imprese e soprattutto a quello del volontariato. Per chiudere, il terzo e ultimo nostro movimento, che è quello delle politiche, che è un po' polemicamente abbiamo dato il tempo dell'adagio, come dicevo prima, perché le politiche faticano a tenere il passo del cambiamento, sempre più faticano ora che il cambiamento è incombente, e anche più faticano ora che il tempo delle politiche è incerto e frammentato rispetto al futuro. Parlando di politiche, Un tema che viene subito in evidenza a proposito dei piccoli comuni è il tema ormai molto dibattuto in tutta Europa dei territori che non contano, no? È stata coniata questa definizione per parlare della protesta dei territori che non contano, per leggere in processi molto diversi tra loro, cui antesignano la Brexit, e poi ci sono elezioni politiche, scadenza referendaria, o elezioni politiche che sono avvenute in Italia, negli Stati Uniti, in Francia, nella stessa Germania, in tempi diversi, dei comportamenti elettorali in cui uno dei motivi, uno dei moventi dello scarto rispetto alla tradizione è proprio la protesta dei territori che non si sentono rappresentati politicamente e quindi non si sentono adeguatamente considerati rispetto ai temi che abbiamo visto prima, in forza del cambiamento, un cambiamento che arriva e che se non incrocia politiche e attori che lo sanno dominare e interpretare positivamente può rappresentare condizioni di svantaggio importanti. Su questo terreno, sul terreno dei territori che non contano, la cosa che vorrei dire è che recentemente è uscita però un'altra definizione che parla del conflitto fra le condizioni del everywhere, cioè dell'essere in tutti i luoghi, rispetto all'essere somewhere, nel fatto di essere in alcuni luoghi specifici, e i territori che non contano sono appunto questi, sono i territori specifici. Ma in questo essere territori specifici, somewhere, rispetto al everywhere, rappresentano lo scarto con quella dimensione di territori vicini alla realtà metropolitana, ma non al centro della realtà metropolitana, che rischiano di essere non i territori dell'everywhere, in ogni luogo, ma essere i territori del nowhere, in nessun luogo. In questo senso, recuperare il ruolo dei piccoli comuni, della montagna, il ruolo di tradizioni sociali, ma anche fisicamente incardinate in una realtà territoriale, in realtà urbanistiche importanti, può consentire di avere un vantaggio competitivo ai territori del somewhere rispetto ai territori del nowhere, rispetto a quello che dicevamo prima sulle periferie anonime metropolitane, in cui anche l'attrattività nei confronti dell'eccellenza, nei confronti del capitale umano, non può che essere basso. E questo ci rimanda al tema che chiamavo prima in premessa, che era quello delle popolazioni nomadi con cui ci misuriamo. E io credo che la risposta fondamentale da dare a popolazioni nomadi che si spostano nel loro ciclo di vita del territorio anche più volte è quello che i territori si confrontino con questo nomadismo con delle politiche radicate, cioè con la capacità di avere continuità nel tempo delle politiche. Il rischio maggiore che noi abbiamo è quello di avere politiche che durano lo spazio di un mattino, politiche effimere, che non fanno in tempo a misurare i propri risultati, perché per quanto siamo brillanti, per quanto ci immaginiamo di trovare soluzioni geniali ai problemi, è soltanto la durata nel tempo di politiche che consente a loro di incardinarsi per il successo. Io credo che questo sia enormemente vero per le aree montane. Ultima riflessione è l'agenda. Rispetto a questo, se le popolazioni devono essere radicate, qual è l'agenda possibile, qual è l'agenda di sistema da questo punto di vista? Abbiamo visto prima il tema della banda larga, che è un tema rilevante sicuramente nell'agenda, cioè le condizioni abilitanti per stare nella modernità, per non essere svantaggiati nei confronti della modernità in termini di tecnologie delle comunicazioni e in termini di capitale umano sono fondamentali. Possono essere importanti anche le politiche che riguardano il patrimonio, la valorizzazione del patrimonio. E qui vi propongo in una dimensione un pochino più estesa di quella soltanto relativa al patrimonio culturale e urbanistico che ha segnato la nostra classificazione, e ve la propongo rispetto almeno a tre temi che segnano il patrimonio. Tanto il patrimonio culturale, no? Che diciamo nei piccoli comuni è meno denso come numero, e vedete che però se la densità media in Italia è di 2,2 beni per 100 km quadrati, nei piccoli comuni scende di poco, siamo a 1,3. Nonostante le città siano le sedi principali dei musei, delle collezioni, dei luoghi che hanno appunto un significato per l'impronta culturale del paese, vedete che la densità presente nei piccoli comuni, e la carta me lo dice chiaramente, anche nelle aree interne è tutt'altro che secondario. Inverso addirittura il tema che riguarda il capitale naturale, come detto, attraverso i servizi che il capitale naturale rende nella forma di servizi ecosistemici. Qui parliamo di cose che voi conoscete bene, perché siete assolutamente antesignani, per esempio sui temi dell'acqua, nella gestione di politiche per far emergere i servizi, per immaginare che il trasferimento di flussi a questo titolo dalle aree metropolitane alla montagna non è un semplice problema di compensazione, di riduzione del danno, è materialmente riconoscere che esiste un servizio e che questo servizio deve essere remunerato, anche perché possano permanere le ragioni, le condizioni di manutenzione che fanno sì che quel capitale umano, capitale naturale, rimanga inalterato nel tempo e possa continuare a produrre i suoi servizi. Ma ancora il tema dei prodotti, della dimensione economica che cerca la qualità, dei prodotti tipici, in questo caso DOP e IGP, danno il significato, la totalità quasi dei prodotti del territorio e dei piccoli comuni. Per il Piemonte è esattamente così. Piemonte ha 23 prodotti DOP e IGP e tutti e 23 stanno nei piccoli comuni, non c'è niente che sia fuori da questo. E come vedete il tema dei servizi ecosistemici è ancora più forte per il Piemonte di quanto non avvenga a livello nazionale. Abbiamo messo anche dentro questo campo delle politiche una politica recente, però interessante, che è quella dei cammini storico-culturali, perché è quella che interpreta in una chiave dinamica, in una chiave di relazione. Non è soltanto quel che noi abbiamo, ma è quel che noi abbiamo come piccoli comuni, come territori montani, e che può essere messo in relazione con i grandi attrattori culturali, ed essere contemporaneamente la ragione per abbassare la pressione e la congestione che sui grandi attrattori culturali si esercita, perché è un problema ormai drammatico, il caso di Venezia è esemplare da questo punto di vista. In conclusione, ci sembra dire tre cose che vanno dette in fondo di questo pur fugace, pur veloce passaggio sui temi del cambiamento, dell'innovazione, del protagonismo degli attori locali, dell'adeguatezza delle politiche a far vivere. Che nei piccoli comuni l'attrattività non difetta. Non so, nonostante tutte le loro difficoltà, ci sono spazi significativi perché questi luoghi giochino un elemento importante in una relazione che non è soltanto una relazione interna centro-periferia, la relazione fra aree marginali e aree metropolitane, ma è la relazione col mondo. E questo è l'orizzonte a cui i piccoli comuni, i territori montani devono guardare, non soltanto un orizzonte interno negoziale, che per alcuni aspetti è importante, soprattutto quando diventa appunto negoziale e ha capacità di generare risorse, ma altre risorse se le deve andare a conquistare con un rapporto esteso con il mondo. Sì, per fare questo possiamo contare su di loro, sugli innovatori. Qui non ci sono, quando li abbiamo presentati a Roma, abbiamo raccontato, e ci trovate nella brochure, alcune storie, alcune biografie di successo, di innovazione prodotta nei piccoli comuni. Ce n'è una che a me appassiona particolarmente. La dico anche se non è piemontese, perché non è piemontese, è meno probabile che la conosciate molto meglio di quello che vi sapete dire. Mi ha colpito moltissimo che in questo momento in cui una delle politiche ambientali più forti a livello globale è questa campagna contro le plastiche, che è un tema rilevantissimo, eccetera, che è un tema che ha anche un sacco di, diciamo, semplificazioni che non vanno bene e che richiederebbero un approccio più maturo. In un piccolo comune, in questo caso del Veneto, si sono fuse tre correnti in qualche modo, questo panorama che cercavo di delineare, una corrente internazionale, cioè un ricercatore di un'università californiana con radici locali, una cooperativa sociale di quel territorio e un'amministrazione comunale che li ha sostenuti, e loro si sono inventati una cosa che sostituisce la pellicola di plastica nella conservazione degli alimenti. È una cosa fatta mettendo insieme un prodotto tessile e la cera delle api, con buoni risultati e con successo internazionale. Beh, abbiamo bisogno, è una cosa come vedete elementare, ma assolutamente alla frontiera, una cosa semplice nelle tecnologie, radicata nella tradizione dell'apicoltura e della tessitura del cotone, ma che si fronteggia con la cosa più dirompente e moderna che abbiamo, che è il tema di sottrarre plastiche ai nostri cicli di produzione di consumo. E anche questa cosa è piaciuta molto. L'ultima conclusione è che proprio per questo, per questo campo di possibilità che già in parte sono realtà, e sono realtà che segnano dei piccoli vantaggi competitivi delle realtà dei piccoli comuni, quando sono organizzate, strutturate, dense di tessuto sociale, dobbiamo dire che l'Italia dei piccoli comuni non è un'Italia minore, è un'Italia che deve stare a pieno titolo e in prima linea nella discussione sulle politiche dello sviluppo nazionale sul fronte dell'innovazione. Grazie.